E benvenuti all'Astronauticast numero 2, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi.
E io sono Marco Zambianchi.
Come sempre, noi della redazione vi portiamo news e approfondimenti sul mondo astronautico e astronomico.
Ma non solo notizie, ma anche una rilettura in chiave ironica dei fatti e delle tendenze del panorama aerospaziale italiano e internazionale.
Molto bene, allora Marco, cominciamo un po' con le notizie del mese.
Sì.
Diciamo che possiamo partire da quella che è forse la più interessante, quella che bene o male fa più rumore e la gente segue di più, che è lo shuttle. Come saprete, avrete visto sui siti di news, lo shuttle è stato rinviato a giugno, una data non ancora precisata, ma molto probabilmente intorno all'8. La decisione ovviamente segue il danneggiamento all'external tank del mese scorso, e quindi tutti siamo un po' tristi per la cosa. Se ci fossero altri problemi, comunque all'external tank, che è in riparazione, perché la decisione è stata quella di ripararlo, c'era comunque già un altro pronto al Kennedy Space Center e probabilmente per giugno dovrebbe essere pronto. Altrimenti sarà per la missione successiva, e ci stiamo avvicinando alla missione del nostro Nespoli.
Sì, infatti, se posso aggiungere una cosa sola, direi che hanno visto tutti un pochino i nostri utenti quante discussioni ha suscitato questa intenzione della NASA di non sostituire l'external tank con quella in attesa al Kennedy Space Center. In realtà non è la prima volta che si tiene in funzione un external tank che è stata danneggiata dal maltempo, e inoltre si sta comunque utilizzando questo tempo in avanzo per ispezionare gli SSME che probabilmente necessitano di una piccola revisione dopo la scoperta di alcune tracce di sostanze estranee che è avvenuta recentemente negli altri orbiter. E a questo punto direi che possiamo passare alla seconda delle notizie più in vista di questo mese. Parliamo dell'Expedition 15 che è arrivata in orbita il 7 di aprile. Si tratta del lancio della Soyuz TMA-10 che, come dicevo, ha portato anche in orbita la terna dell'Expedition 15. Non esattamente una terna, in quanto il mission participant è Charles Simoni, l'amato o odiato inventore di Microsoft Office, che appunto partecipa in qualità di turista, diciamo così, a questa spedizione. Il rientro è previsto dell'equipaggio è previsto per il 20 aprile, praticamente intorno alla mezzanotte, quindi nella giornata quasi del 21, e lo stesso Simoni tornerà a terra con i due attuali occupanti della stazione per quanto riguarda l'Expedition 14.
Da informatico posso
Sì.
dire una cosa io.
Come
Se
no?
per caso lo lasciassero su, il tizio della Microsoft, non so se il mondo ne perderebbe molto.
Sì, infatti. Vabbè, dai, non parliamo male, che
Scherzi a parte,
poi. No,
no,
no, no, no.
assolutamente, assolutamente.
No, no, no. No, no. Un'ultima annotazione su questa questione è: chi di voi avesse, come sottoscritto, invidiate pure una parabola motorizzata, può puntare proprio la sera del 20 aprile verso il satellite Atlantic Bird 12,5 gradi ovest, sintonizzarsi sul transponder 12.652 MHz, symbol rate 6.111, in banda orizzontale, in polarizzazione orizzontale, e godersi la diretta del rientro, esattamente come farò io. Ovviamente il filmato di tutto questo, a Dio piacendo, sarà sulla parte di download del forum a vostra disposizione.
Ricordiamo il forum www.forumastronautico.it, perché non tutti ci ascoltano dal forum.
Esatto.
Bene, cosa abbiamo d'altro? Abbiamo Sea Launch. Avete visto l'esplosione dello Zenith qualche mese fa, il 31 gennaio. È stata terminata l'indagine, e a quanto pare una commissione intergovernativa russo-ucraina ha stabilito che è stato un malfunzionamento al propulsore e non alle infrastrutture di lancio. Probabilmente una particella metallica distaccatasi è finita nella turbopompa del lanciatore, dicono. Ci sono nuove raccomandazioni per i futuri lanci, e l'ottima notizia per Sea Launch è che i lanci potrebbero riprendere già nel 2007. Insomma, la cosa è molto meno grave di quello che sembrava all'inizio.
Speriamo che Sea Launch possa convincere anche i suoi clienti, visto che ultimamente già diversi committenti hanno deciso di dirottare il lancio dei loro satelliti su altre piattaforme, altri vettori, come ad esempio l'Ariane. Comunque,
Comprensibilmente,
in bocca al lupo.
ma io penso che comunque questa cosa, che innanzitutto ha tolto tutte le colpe a Sea Launch, e il fatto che già nel 2007 potrebbero riprendere i lanci farà riguadagnare un po' di di fiducia, insomma. Almeno magari da quel piccolo sottobosco di richieste di lanci che sono magari le università, così, che tentano un po' di andare in economia, magari potrebbe essere una nuova opportunità di business per Sidon, per esempio.
Benissimo, speriamo davvero che vada tutto bene. Passiamo ora a un'altra notizia che aveva colpito moltissimo gli amanti delle missioni spaziali automatiche. In particolare faccio riferimento alla perdita del MALS Global Surveyor. Recentemente è stato pubblicato un rapporto preliminare che ha individuato in maniera abbastanza precisa quelli che sono i motivi della perdita di questo satellite che orbitava per 4 volte, diciamo, la durata prevista intorno al pianeta Marte. In particolare si è trattato di una commistione tra un problema di tipo hardware e un problema di tipo umano, poiché l'hardware ha erroneamente esposto le batterie della capsula verso il sole per un tempo troppo prolungato rispetto alle specifiche, andando poi ad esaurirle. Ma il problema si è originato diversi mesi fa nella sala di controllo gestita dalla Lockheed Martin, che aveva caricato una serie di dati in maniera imprecisa, andando addirittura a sovrascrivere delle zone di memoria laddove non dovevano essere sovrascritte. In pratica ha corrotto, visto che Michael, tu sei un informatico, capisci molto bene, ha corrotto diciamo, delle locazioni di memoria che non dovevano andare in scrittura. E poi questo, diciamo, si è ripercosso nei mesi successivi, quando a fronte di un comando di riorientamento dei pannelli solari si è causato invece proprio un completo sbilanciamento del Mars Global Surveyor, che appunto è andato a sovrariscaldare le batterie. E quindi purtroppo ormai Global Surveyor, che proprio pochi mesi prima della sua perdita aveva dato la notizia più importante, quella della conferma dell'esistenza di acqua liquida nel sottosuolo di Marte, ci saluta lasciandoci però, grazie a Dio, un'enorme eredità di dati e di fotografie.
Onore a Mars Global Surveyor.
Decisamente.
Insomma,
Sappiamo che Paolo Livi sarà senz'altro nel lutto, se ci sta ascoltando, gli siamo vicini in questo momento di dolore.
vai Paolo. Dunque, altre cose nelle news. Abbiamo il lancio di Falcon 1, che doveva essere un altro test del lanciatore. Insomma, si è parlato di, come saprete, non ha raggiunto l'orbita. Si è parlato di disastro, di fallimento. In realtà, ci tengono a sottolineare protagonisti di questa avventura, di questo nuovo lanciatore. Ci tengono a chiamare il lancio Demo Flight. Loro non lo sentono come un insuccesso, anche perché hanno collezionato più di 1 terabyte di dati, dicono. Insomma, a quanto pare non è stata raggiunta l'orbita, ma si hanno dati per andare avanti. Non si può parlare di fallimento, secondo me. Tu cosa dici?
No, sono completamente d'accordo. Infatti, 2 cose mi hanno colpito di questo profilo di missione. La prima è che dopo un fallimento abbastanza disastroso nel primo lancio, anzi, nonostante un fallimento così disastroso il primo lancio, la politica della SpaceX è stata quella della massima apertura, posizionando webcams sia nel supporto a terra che al bordo del vettore. Quindi in realtà tutti quanti in streaming hanno potuto assistere a un lancio pressoché perfetto. E il discorso è proprio quello legato alla definizione di lancio di test. È sbagliato per definizione pretendere che un lancio di test sia perfetto. Io mi faccio riferimento alle stesse parole di Elon Musk, che appunto ci teneva a specificare come uno stesso lancio disastroso, anzi molto più, diciamo così, fallimentare, vista la differenza economica dei 2 attori, è successo con Delta 4. Il Delta 4 Heavy, che se ti ricordi era stato lanciato e addirittura a momenti rischiava di esplodere sulla lampa di lancio a causa di una fiammata molto più grande del previsto in fase di decollo, e poi in realtà è così, è andato corto, nonostante appunto le risorse economiche in campo fossero molto più grandi. Io sono convinto che visto che il Falcon 1 è un razzo progettato da zero per essere costruito in maniera molto più economica dei suoi fratelli maggiori, davvero una missione coronata dal successo sarà una prima pietra miliare verso i lanci a basso costo. Quindi un grandissimo in bocca al lupo all'iniziativa di SpaceX.
Assolutamente, assolutamente. Poi appunto è una questione, proprio ci sta facendo ricerca qui, è una nuova frontiera. I lanci a basso costo sono svincolarsi dal passato, dai super lanci costosissimi delle agenzie nazionali. Quindi in bocca al lupo, veramente. Poi volevi parlarci di Agile, forse, Aldo?
Allora, passiamo quindi, come dicevi tu, a parlare del lancio di Agile. Agile è una missione finanziata dall'ASI che vedrà il suo decollo il 23 aprile. Cosa abbastanza originale è la scelta del lanciatore. Non parliamo questa volta di un vettore americano, ma del PLSV, cioè un lanciatore polare prodotto dall'ISRO, l'Agenzia Spaziale Indiana. E appunto dicevo, il 23 aprile dal poligono di Satish Dhawan il nostro satellite decollerà e andrà a investigare con i suoi due rivelatori di raggi gamma le emissioni di energia compresa tra i 30 mega electron volt e i 30 giga electron volt, ed è, diciamo, l'unica apparecchiatura che è in grado di operare su questa banda, su queste potenze. E quindi è davvero interessante, speriamo che anche la nostra agenzia spaziale si decida per una volta a mettere a nostra disposizione un minimo di documentazione e che non dobbiamo invece imparare qualcosa riguardo di Agile andando a spulciare qualche sito estero di bene informati con qualche aggancio. Vedremo un po' cosa potremmo realizzare.
Beh, adesso mi fa venire in mente che comunque siamo anche a un anno dalla messa in orbita di Venus Express. Anche sul lato europeo le informazioni sono un po' scarsine, meglio che in Italia, per carità, ma un po' scarsine.
Quindi... purtroppo sì, avremo modo di parlarne magari in futuro, di fare un'analisi un pochino più approfondita dei perché e delle occasioni sprecate dalla non adeguata pubblicizzazione delle attività aerospaziali italiane e parzialmente anche europee.
E speriamo in futuro di vedere un satellite italiano lanciato da una piattaforma italiana, magari.
Magari quella di Malindi, ma no, dai, stiamo sperando troppo.
Chiedo troppo. Bene, per le news direi che è tutto per questa edizione dell'Astronauticast e vi lasciamo ai contenuti dei nostri ascoltatori. Questa settimana il topic è la missilistica amatoriale e che abbiamo come primo?
Dovremmo avere Cristiano Casonati.
Bene, vi lasciamo con Cristiano Casonati, alla prossima.
Ciao a tutti, mi chiamo Cristiano Casonati e sono anch'io appassionato di spazio e astronautica. Il mio contributo a questa trasmissione digitale sarà di episodi di storia dell'astronautica e di modellismo spaziale. Cominciamo dalla cosa più famosa di tutte, il countdown. Il lancio di un veicolo spaziale è sempre preceduto da un conteggio alla rovescia che diventa, specialmente negli ultimi secondi, qualcosa di appassionante e di coinvolgente. Ascoltiamo una famosa registrazione, il countdown di Apollo 14.
10, 8, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, 1, 0, launch commence, liftoff, we have liftoff, Apollo 14.
Abbiamo sentito il commentatore NASA che pronuncia il termine liftoff che indica il momento del decollo del Saturno 5. Ma a cosa serve il conteggio alla rovescia durante un lancio spaziale? Werner von Braun ce ne parla nel suo libro Le frontiere dello spazio, edito in Italia da Dell'Olio Editore nel 1968. Il grande scienziato dice che il conteggio alla rovescia deve portare a termine la complessa operazione di attivazione di tutti i sistemi del missile, e tutti esattamente al tempo opportuno. Per esempio, i computer di bordo devono essere attivati molte ore prima del lancio, perché possano essere così aggiornati su tutte le fasi successive, quelle di carico dei propellenti, l'attivazione di tutti i sistemi di sicurezza, quelli di navigazione e guida. I serbatoi di propellenti devono essere riempiti in un preciso ordine, prima quelli dello stadio inferiore e poi quelli degli stadi superiori, prima il cherosene, poi l'idrogeno e per ultimo l'ossigeno. L'equipaggio potrà entrare nell'abitacolo solo dopo che tutti i serbatoi saranno stati riempiti. Tutti i sistemi del veicolo devono essere attivati esattamente nel momento previsto, perché se lo si facesse troppo presto si produrrebbe un esaurimento delle batterie, oppure il danneggiamento di alcuni sensori, mentre farlo troppo tardi potrebbe significare la mancanza di tempo per controllare che poi tutti funzionino regolarmente. Il conteggio alla rovescia prevede anche alcune pause che permettono di accumulare del tempo di riserva per superare eventuali problemi che possono essere risolti in breve tempo, magari proprio sulla rampa di lancio. Il lasso di tempo in cui è possibile lanciare il veicolo con la massima probabilità di assicurare la riuscita della missione è detto finestra di lancio. La finestra di lancio potrebbe essere di pochi secondi nel caso di una missione con una sonda spaziale diretta ai confini del Sistema Solare, oppure di alcune ore per una semplice missione orbitale che non preveda agganci con altri veicoli in orbita. Questo naturalmente in estrema, estrema sintesi. e vediamo un po' cosa succede nel modellismo. Il modellismo spaziale, o razzimodellismo come si diceva anticamente, è una pratica sportiva, diciamo così, che mira a imitare la reale astronautica. Questo concetto è stato finalmente recentemente recepito anche nel settore commerciale e quindi ormai parliamo la stessa lingua. Il modellismo spaziale è l'arte di costruire e lanciare modelli di razzo che volano più o meno come quelli a cui si ispirano e tornano a terra per mezzo di paracadute o altri sistemi di recupero in tutta sicurezza. Anche nel modellismo spaziale esiste il conteggio alla rovescia. Certamente di solito esso serve solamente a richiamare l'attenzione degli eventuali spettatori al lancio, perché è buona norma osservare il decollo e tutte le fasi del volo del modello, onde essere pronti a reagire ad eventuali comportamenti imprevisti del piccolo missile, e perché comunque così prescrivono le norme di sicurezza che regolamentano questo hobby. Ma un buon progettista di un modello complicato prevede un conteggio alla rovescia del tutto simile a quello che si usa nei veri lanci spaziali, perché prevede tutte le fasi di preparazione del suo veicolo. Infine, quando tutto è pronto, sul campo prescelto per il lancio e dopo aver preparato il modello con il suo motore, si urla la fase finale di 5-10 secondi. Vi faccio ascoltare un simpatico lancio di gruppo a cui ho partecipato qualche anno fa. La registrazione che ascolterete è di mia proprietà.
5, 4, 3, 2, 1, via!
Ah, sì. Grandioso.
Come avrete notato, lanciare un modello di razzo è anche divertente, ma è sempre un fatto che richiede pazienza, precisione, studio e tanto buonsenso. Abbiamo visto come il conteggio alla rovescia, così importante per l'inizio di una missione spaziale, è ottimamente impiegato anche nella pratica sportiva del modellismo spaziale, che certamente si pone obiettivi molto più modesti e ragionevoli. La cosa che unisce i due mondi è che da ogni lancio si impara qualcosa e si cresce a livello tecnico, che, come diceva Guareschi, è bello e istruttivo. Cristiano Casonati, email criscaso@libero.it. Il mio sito web per gli interessati, www.criscaso.com. Arrivederci, a presto.
Salve, io sono Stefano, Viger per gli amici. I ragazzi qui del forum astronautico mi hanno chiesto di parlarvi un attimino dei motori commerciali, che sono quelli che utilizziamo noi per lanciare i modelli di razzo. Io sono uno dei soci fondatori di ACME, che è l'associazione italiana che si occupa di modellismo spaziale. In pratica noi costruiamo modelli in scala di missili veri o modelli di fantasia. Questi modelli sono costruiti con cartone o fibra di carbonio, assolutamente niente metallo. Questi modelli vengono propulsi da motori o combustibili solido o ibrido. Vengono accesi tramite un impulso elettrico e alla fine dal volo a volo rientrano con paracadute. Una volta a terra basta sostituire o ricaricare il motore, reinserire il paracadute e si possono rilanciare, oppure andare a tavola perché il modellista ama molto la buona cucina. Ecco perché il nostro campo di lancio è solo 100 metri da un buon ristorante. Cosa è possibile questo hobby anche ai bambini? I motori commerciali. In pratica un modellista deve solo, si fa per dire, preoccuparsi di costruire la sua creatura. Dimensione e forma dipendono solo dalla fantasia e dalle capacità, e naturalmente dal portafoglio, anche se uno sguarda le leggi della fisica poi non guasta mai. Posso fare cluster di motori, ossia più motori in parallelo, più stadi o un misto di queste due cose. Si possono installare telecamere, altimetri, accelerometri, ma mai assolutamente lanciare animali vivi, al massimo uova sode. Per quale motivo nessun animale vivo? Semplice, un razzo per alzarsi dal suolo deve avere almeno 5G di accelerazione, va da sé che un qualunque animale rimarrebbe spiaccicato. In cosa consiste il lancio delle uova sode? Esiste una gara che consiste nel lanciare uova fresche usando tutti lo stesso tipo di motore. Vince chi fa il volo più lungo, dal decollo all'atterraggio, e ovviamente si deve recuperare l'uovo integro, oppure se ne può approfittare per la frittata. Io ad esempio, che amo sperimentare, ho un razzo con 4 motori, 2 partono innescati a terra e 2 vengono accesi dall'elettronica di bordo, quando il razzo raggiunge i 2.1 g di accelerazione. A me piace complicarmi la vita, se ci volete fare. Ma veniamo ai motori. I motori commerciali hanno il vantaggio di avere un impulso totale, tempo di combustione, impulso medio e tempo di delay conosciuto e identico per una stessa tipologia di motori, così che il modellista sappia esattamente cosa aspettarsi dal suo motore. Anche la curva di spinta è conosciuta e sempre uguale. Infatti il motore parte con una spinta più potente per alzare il razzo e poi via via questa spinta va a calare. I motori sono accesi da un innesco elettrico che elimina la decorsione, la miccia e le fiamme, così che possono essere accesi a distanza o magari dall'elettronica di bordo con un semplice impulso a 12 volt e qualche ampere. I motori poi sono super sicuri, non esplodono e quando tornano a terra possono essere tenuti in mano, così da non causare incendi. In commercio abbiamo motori di vario diametro, da 13 a 98 mm. Usa e getto ricaricabili. I motori più piccoli sono praticamente tutti usa e getta, sono dei cilindri di cartone o plastica con all'interno un combustibile solido. Hanno già il loro ugello, basta inserirli nel modello, inserire l'innesco elettrico, fare il conto alla rovescia, premere il bottone e il modello si alza. Alla fine della combustione, dopo un certo delay, viene messo del gas che espelle l'ogiva, facendo fuoriuscire il paracadute. Ovviamente, se decido di usare un sistema elettronico per espellere il paracadute, uso un motore senza delay. Se invece voglio che alla fine della combustione si accenda un secondo motore, scelgo un delay zero, così che i gas caldi accendono subito alla fine della combustione un secondo motore, espellendo il primo. I motori ricaricabili invece sono composti da un cilindro di alluminio, dentro al quale metto dei cilindri di propellente, un ugello usa e getta e degli o-ring per assicurare la tenuta a pressione. Esistono case ricaricabili di varia misura, un case da 24 mm ad esempio può essere caricato con varie potenze, poi si passa a 29 mm e così via. Come faccio a scegliere un motore? Semplice, ogni motore ha una sigla, una lettera che indica l'impulso totale, ad esempio un motore D ha un impulso che può andare da 10 a 20 N totali, un E da 20 a 40 e così via. Ovviamente la differenza di impulso totale tra 2D dipende dalla fabbrica, dalla tipologia, se è ricaricabile o se usa e getta. Se prendo 2D12 Estes, so che avranno entrambi lo stesso impulso totale e la stessa curva di spinta. Subito dopo la lettera trovo un numero che indica l'impulso medio. Ad esempio, il solito D12 ha un impulso totale di 10 N e una spinta media di 12 N. Va da sé che il tempo di propulsione è inferiore al secondo, mentre un E9 ha un impulso totale, sì, di 20 N, ma un impulso medio di soli 9 N, quindi meno del D, per cui avrò un motore più tranquillo e con un tempo di combustione più lungo. Così posso decidere se dare un calcione nel sedere al mio modello o una partenza più tranquilla. Abbiamo poi il secondo numero, che indica il tempo di delay per la carica di espulsione. Ad esempio, il nostro solito D12-3 ha 3 secondi di delay. Il delay è importante perché dà modo al mio razzo di esaurire la sua energia cinetica alla fine della combustione. Aprire un paracadute mentre il razzo sta salendo oltre 100 km all'ora è un buon modo per avere una scusa per costruire un nuovo modello, e un modellista non ha certo bisogno di queste scuse per costruire nuovi modelli. Poi veniamo ai motori che preferisco, quelli ibridi. Questi motori sono dei lunghi tubi in alluminio, anche oltre un metro, che usano come combustibile dei cilindri di plastica, quindi completamente inerte, e come comburente del protossido di azoto liquido, anche detto gas esilarante. Questo gas non è criogenico, è inerte, costa poco e si può maneggiare in tutta sicurezza, seppur con le dovute precauzioni è pur sempre un gas a pressione. Questi motori ovviamente non sono adatti ai principianti, anche per la complessità di utilizzo, ma veniamo a spiegare come funziona questo modello. Questo motore. Quello di questi motori è la procedura di utilizzo. In pratica inserisco nel tubo il cilindro di plastica, l'ugello usa e getta e inserisco il motore nel modello. E poi con il modello sulla rampa vado a riempire il motore di NOx tramite un sistema di valvole e un'apposita centralina. E ascolto il tipico rumore di riempimento. A motore pieno si apre una valvola di equalizzazione che fa fuoriuscire il NOx di troppo, tenendo un effetto assai simile a quello di un rasavero, e sia un fumo che esce al lato del raso o dal basso, a seconda di dove è situata la valvola di venting. A questo punto innesco il motore, che impiega un po' di tempo prima di partire, sbuffando un po' sulla rampa, e si può ascoltare la spinta che cresce fino a che il modello non si alza dalla rampa con un bel rombo. Il volo di un ibrido è stupendo, una spinta che sembra non finire mai, e un rombo prima acuto e poi sordo, veramente una bella esperienza. Gli ibridi hanno vari vantaggi rispetto a quelli solidi. Costa poco il motore, costa poco la ricarica, perché è un pezzo di plastica e un ugello, e hanno una spinta molto lunga, da 4 secondi fino anche a 18 secondi, quindi il volo dura molto rispetto ai pochi secondi, un secondo e mezzo dei solidi, il che rende il volo molto scenografico. Di contro però abbiamo degli svantaggi che li rendono inadatti appunto ai principianti. Nessuna carica di espulsione, devo quindi affidarmi a un altimetro o ad altro sistema per aprire il paracadute. Costo elevato dell'attrezzatura di terra, valvole e bombole in primis. Spinta poco potente rispetto al peso, per cui il razzo deve pesare poco ed essere molto lungo. Questo li rende poco adatti a razzi con carichi speciali come telecamere, ma con alcuni ibridi e con alcuni accorgimenti si può fare, soprattutto ora che le telecamere si stanno miniaturizzando di giorno in giorno. possono essere usati solo come primo stadio, perché una volta carichi vanno lanciati subito, altrimenti la valvola del venting pian pianino li svuota. Non esistono motori liquidi che utilizzano ossigeno liquido, kerosene e nemmeno acqua ossigenata, perché questa tipologia di motori è estremamente costosa, complessa e anche pericolosa, e poi la materia prima è difficile da trovare, l'ossigeno liquido, voglio vedere dove si trova. E questo poco si accosta con un'attività, ricordiamoci che il nostro è pur sempre un hobby, non siamo scienziati, non siamo la NASA, lanciamo per divertirci e anche per sperimentare. Spero di essere stato esauriente, non vi resta che assistere a una delle nostre sessioni di lancio e andare su www.acmeitalia.org e venirci a trovare quando lanciamo.
Ciao a tutti, sono Stefano Innocenti, alias Zio Stefo, della Federazione Missilistica Europea, l'associazione che dal 1960 si interessa dello sviluppo della missilistica amatoriale. In questi pochi minuti vorrei illustrare un po' quelli che sono i requisiti aerodinamici e metodi di calcolo per ottenere la stabilità in volo di un razzo amatoriale. Cercherò di fare queste spiegazioni senza essere troppo noioso, ovvero con degli esempi che siano abbastanza semplici e comprensibili un po' da tutti, anche quelli che non hanno una preparazione matematica adeguata. Un qualsiasi oggetto che si muove in un fluido è soggetto a precise leggi fisiche. La scienza che si occupa della fisica di un oggetto in movimento nell'aria si chiama aerodinamica. Ed il volo di un missile o un razzo è soggetto alle stesse leggi. Ne risulta perciò che la progettazione di un velivolo deve seguire regole ben precise e gli eventuali errori non mancheranno di creare problemi. Innanzitutto il volo deve seguire una traiettoria prestabilita. Deviazioni o fluttuazioni non sono ammesse in quanto fonte di potenziale pericolo. È chiaro perciò che il razzo deve possedere un'intrinseca stabilità che verrà ottenuta seguendo scrupolosamente alcuni accorgimenti progettuali e costruttivi. Un razzo deve essere progettato per un decollo stabile e per eseguire una traiettoria e un profilo il più possibile verticale. È infatti molto pericoloso che un razzo devi dalla traiettoria dopo aver lasciato la rampa e punti su persone, edifici o altri oggetti. L'energia cinetica originata dalla velocità e l'alta temperatura del motore possono essere causa di incidenti o incendi. Per ottenere ciò devono essere rispettati precisi requisiti fisici e aerodinamici che garantiscono un volo sicuro e prevedibile. Il segreto consiste in una progettazione avveduta, con ampi margini di sicurezza e una costruzione meccanicamente ineccepibile. Perché un razzo riesce a salire in verticale anche se la spinta è applicata sulla sua estremità inferiore? Come mai non si rovescia o devia dalla traiettoria? Ciò avviene per delle precise leggi fisiche che, applicate senza errori, garantiranno i risultati desiderati, un volo stabile e sicuro. Il primo motivo per il quale un razzo è considerato intrinsecamente stabile è che il suo centro di gravità sia abbondantemente anteriore al suo centro di pressione. Per anteriore si intende rivolto verso l'ogiva. Vediamo ora di approfondire questi fondamentali concetti. Il centro di gravità è il punto fisico dove le masse dei diversi componenti del razzo si equilibrano. È chiamato anche baricentro. Prendiamo ad esempio un bastone di legno e sollevandolo orizzontalmente appoggiandolo su un dito in un punto qualunque. Sicuramente il bastone ruoterà e cadrà. Proviamo ora a sollevarlo per la mezzeria. Noteremo che la rotazione sarà meno accentuata. Procediamo per tentativi spostando il punto di sollevamento fino a quando riusciremo a sollevarlo orizzontalmente. Abbiamo dunque trovato il suo baricentro o centro di gravità. Se invece di un bastone cilindrico proveremo con un altro oggetto irregolare, ad esempio una scopa, noteremo che il baricentro non sarà più nella mezzeria, ma riusciremo lo stesso a sollevarlo orizzontalmente, spostando il dito verso la spazzola, che pesando di più compenserà la minore distanza dalla mezzeria. Questo accade anche nei razzi, dove in genere il peso del motore e delle pinne sposta il baricentro verso il basso. Per rendere stabile il razzo, noi abbiamo invece la necessità di spostare il centro di gravità più in alto possibile. La situazione è apparentemente paradossale, in quanto intuitivamente si potrebbe supporre che un oggetto è tanto più stabile quanto più è basso il suo centro di gravità. In effetti ciò vale per le strutture statiche, ovvero oggetti immobili come una torre. Nel nostro caso abbiamo a che fare con un oggetto in movimento in un fluido, perciò facciamo un piccolo esperimento per dimostrare il contrario. Riprendiamo il bastone del primo esempio e questa volta teniamolo in verticale, in equilibrio sul dito. Sarà un'impresa piuttosto difficile. Il bastone tenderà a cadere lateralmente, anche se cercheremo di compensare la caduta muovendo il dito nella stessa direzione. Proviamo ora a sostituire il bastone con la scopa, con la spazzola rivolta verso l'alto. Scopriremo che è possibile tenere la scopa in equilibrio senza molta difficoltà. Cos'è accaduto? Semplicemente la massa aggiuntiva della spazzola ha alzato il baricentro rendendo più stabile un sistema in equilibrio di fatto instabile. La parte inferiore del manico presenta una massa inerziale di piccola entità, mentre la parte superiore, con il peso aggiuntivo della spazzola, ha una massa inerziale di valore più elevato, il che rende più facile la compensazione dello sbilanciamento laterale. In un modo simile, un razzo con un baricentro alto risulta più stabile. Ma nella dinamica del volo entrano in gioco molti altri fattori, ad esempio il centro di pressione, o CP. Il nostro razzo è destinato a volare nell'atmosfera, almeno fino a quando la nostra esperienza non ci permetterà di lanciare nello spazio le nostre creazioni. Muovendosi attraverso l'aria, qualsiasi oggetto presenta una resistenza aerodinamica dipendente dalla forma, dalla superficie frontale e dalla rugosità del materiale di cui è composto. È ovvio che un razzo dovrebbe essere costruito per offrire meno resistenza possibile all'avanzamento, consentendo così di raggiungere maggiori altezze. In realtà questo è vero solo in parte, dato che per ottenere la necessaria stabilità è obbligatorio prevedere delle adeguate resistenze aerodinamiche in precisi punti del razzo. Le pinne poste sulla parte inferiore del razzo hanno esattamente questo scopo, quello di garantire un profilo di volo stabile senza deviazioni. Quello che accade immediatamente dopo il decollo è che le pinne, offrendo resistenza aerodinamica, cioè una forza contraria a quella fornita dal motore, lo mantengono stabile. Dobbiamo però tenere conto di un fatto molto importante. La resistenza aerodinamica delle pinne inizia a manifestarsi solo a una determinata velocità. È indispensabile perciò fare in modo che nel primo tratto di volo, fino a quando non raggiunge la velocità necessaria, il razzo sia correttamente guidato nella giusta traiettoria, e per questo scopo si usa una rampa di lancio. Il centro di pressione è il punto fisico dove sono bilanciate le forze aerodinamiche che agiscono sul corpo del razzo. La sua posizione dipende da diversi fattori, tra cui la forma del razzo, la superficie frontale esposta al flusso d'aria, la rugosità del rivestimento, la forma, la superficie, il numero e la posizione delle pinne. È indipendente dalla massa delle componenti e perciò del baricentro, che invece interessa il centro di gravità. La determinazione del centro di pressione non è semplice ed immediato come quella del baricentro. Per farlo sperimentalmente occorre disporre di una galleria del vento o almeno di un ventilatore abbastanza potente. Ecco la descrizione di un metodo sperimentale. Si fissa il razzo su una piattaforma girevole per mezzo di una staffa e lo si espone al flusso d'aria generato da un potente ventilatore. Il razzo ruoterà in direzione del flusso, dalla parte posteriore o anteriore. Spostiamo la posizione della staffa di fissaggio lungo il corpo del razzo, finché troveremo una posizione in cui il razzo non ruota più e rimane in posizione neutra. Questo punto rappresenta il centro di pressione di quel razzo. Perché il razzo risulti stabile in volo è indispensabile che il centro di gravità sia più alto del centro di pressione di almeno uno o due diametri del corpo del razzo. Ad esempio, in un razzo di diametro 4 cm, la distanza tra il baricentro e il CP dovrà risultare fra i 4 e gli 8 cm, con il baricentro spostato verso l'ogiva. Seguendo queste semplici ma fondamentali regole, potremmo progettare dei razzi dal volo stabile e prevedibile. Esiste anche un metodo matematico per trovare il centro di pressione di un razzo. È conosciuto come calcolo di Barrowman. James Barrowman pubblicò nel 1967 una tesi di laurea, nella quale era descritto un semplice metodo matematico per il calcolo del centro di pressione di un razzo subsonico. Il suo metodo viene tuttora usato a livello amatoriale per la progettazione di piccoli razzi. Non è praticamente possibile adesso spiegare le equazioni di Barrowman, per cui diciamo che ci limitiamo in questo momento soltanto a quello che è stata la descrizione sperimentale pratica. Per altri particolari penso che possiate collegarvi al sito www.rocketry.it, il sito della Federazione Missilistica Europea, oppure su www.missilistica.it. Ciao a tutti!
saluto a tutti gli amici del forum. Questa volta a relazionare è il vostro amico Luigi Orlandi, alias l'Orlandi. Qualcuno di voi mi conosce come l'indicatore dei casi astronautici rimasti insoluti, per via dei miei reiterati post visualizzati sulle pagine del forum a riguardo della spinosa questione sui cosmonauti dispersi e mai ufficializzati in presunte missioni suborbitali ed orbitali effettuate prima e dopo lo storico volo di Yuri Gagarin. Ma in questa mia prima emanazione audio non vi parlerò di Lost Cosmonauts, argomentazione come sapete a me particolarmente cara, ma di una disciplina quasi del tutto sconosciuta nel nostro paese e che porta il nome di missilistica amatoriale o experimental rocketry. Chi si occupa come me di missilistica amatoriale generalmente occupa gran parte del suo tempo a progettare, realizzare e sperimentare apparati propulsivi ad espulsione di massa, autofinanziando i propri progetti, le proprie realizzazioni esclusivamente con le proprie disponibilità economiche, senza alcuna forma di ausilio governativo o statale. Chi si occupa di missilistica amatoriale è generalmente allo stesso tempo un appassionato di astronautica e di volo spaziale, in quanto ogni apparato da lui costruito per definizione non necessita di ambiente circostante per produrre moto e quindi potenzialmente in grado di muoversi nel vuoto cosmico. Tre sono le tipologie propulsive alle quali i costruttori di endoreattori amatoriali fanno usualmente riferimento: a propellenti solidi, come quelli black powder, i compositi, quelli micrograin o a zinco zolfo, i famosi zuccherosi, impieganti nitrato di potassio e saccarosio. Poi ci sono gli ibridi, nei quali si impiega solitamente un combustibile solido ed un comburente o ossidante gassoso, come il protossido d'azoto, o liquido, come l'ossigeno liquido. Nel caso si impieghi un combustibile liquido in combinazione con un comburente o ossidante solido, l'ibrido si definisce inverso. Ma l'ultima tipologia propulsiva, e probabilmente la più importante, è quella riservata ai propellenti liquidi. I tre propergoli liquidi attualmente più usati in ambito astronautico sono la combinazione criogenica per eccellenza, la più efficiente in assoluto, quella composta da ossigeno liquido e idrogeno liquido. Altra combinazione molto impiegata in ambito astronautico è quella relativa all'ossigeno liquido e cherosene, soprattutto usata dai russi e dai propulsori ex sovietici. Altra combinazione molto impiegata è quella relativa al tetrossido d'azoto e in combinazione con la dimetilidrazina simmetrica, conosciuta anche con l'acronimo UDMH. In ambito amatoriale si esclude in partenza l'impiego dell'idrogeno liquido come combustibile, a causa delle infinitesime dimensioni dell'atomo di idrogeno che purtroppo sfugge a qualsiasi tipo di guarnizione o tenuta meccanica, e a causa soprattutto della bassissima temperatura di liquefazione dell'idrogeno, che si aggira intorno ai meno 253 gradi centigradi. Si esclude anche in ambito amatoriale l'uso dell'idrazina a causa della sua elevatissima tossicità. I propellenti liquidi che vengono comunemente impiegati in ambito amatoriale sono l'ossigeno liquido in combinazione con l'alcol, dove l'impulso specifico varia con la concentrazione dell'alcol stesso e si hanno valori che vanno da 297 a 338 secondi nel vuoto e da 282 a 284 secondi sul livello del mare. Altra combinazione molto impiegata in ambito amatoriale è quella relativa all'ossigeno liquido e al cherosene, dove si hanno valori di impulso specifico medio pari a 353 secondi nel vuoto e 300 secondi sul livello del mare. Una combinazione molto impiegata anche in ambito amatoriale è quella relativa all'acido nitrico con il cherosene, dove si hanno valori di impulso specifico medio pari a 314 secondi nel vuoto e 268 secondi sul livello del mare. L'acido nitrico che viene impiegato in ambito amatoriale è quello relativo all'IRFNA, acido nitrico fumante inibito. In Russia questa combinazione, questo propellente, viene chiamato anche AK da azotna kislota, che in russo appunto significa acido nitrico. L'acido nitrico fumante inibito è un composto formato da acido nitrico puro in combinazione con piccolissime percentuali di acido fluoridrico, pari a circa lo 0,6-0,7%. Ma inibito perché? Inibito perché appunto l'inibizione consiste nel fatto che l'acido fluoridrico forma sulla superficie interna del serbatoio metallico uno strato di fluoruro che protegge il metallo sottostante dalla corrosione che l'acido nitrico causerebbe al serbatoio stesso. Un motore razzo a propellenti liquidi si compone principalmente di quattro parti: serbatoi, tubazione di impianto di alimentazione, cosiddetto plumbing, camera di combustione e ughello di scarico. Si tratta di componenti tutti estremamente delicati, il cui funzionamento dipende da numerosi fattori spesso di difficile determinazione, come il sistema di iniezione e di vaporizzazione del propellente in camera di combustione, che deve purtroppo rispondere a particolarissimi requisiti, e da esso dipendono anche il rendimento, la meccanica e la stabilità di combustione, nonché la regolarità dello scambio di calore tra i gas di combustione e le pareti interne della camera di combustione. Oltretutto, date le temperature ed il movimento turbolento dei gas, un'analisi accurata del comportamento delle goccioline di combustibile e comburente non può essere mai effettuata in maniera completa. L'alimentazione dei propellenti in camera di combustione avviene nelle realizzazioni amatoriali a mezzo di pressione generativa o pressure fed. In pratica, questo sistema si serve di un serbatoio ad alta pressione contenente generalmente elio, il quale spinge comburente e combustibile in camera di combustione. Il sistema a pressione generatrice è vantaggioso sui razzi di piccole dimensioni, mentre sui lanciatori orbitali è pressoché necessario fare ricorso a turbopompe. In questo caso, invece, i propellenti sono spinti da turbine mosse da gas proveniente da un generatore di gas ausiliario, che brucia la stessa combinazione di propellenti contenuti nei serbatoi del lanciatore stesso. Dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum, diddle dum dum. There was a turtle by the name of Bert. Ciao ragazzi, sono Giovanni Muccicio di Rocket Attack. Vorreste realizzare anche voi il vostro primo modello di razzo? È facilissimo! Prima di tutto procuratevi un cilindro cavo in alluminio, dal diametro di 10 metri e alto 110 metri. Fatto? Bene, procuratevi ora due serbatoi in superacciaio rinforzato e inseriteli delicatamente uno sopra l'altro all'interno del nostro cilindro. Praticate un foro sul fondo di entrambi e inseriteci delle cannucce in questo modo. Fatto? Ora versate nel primo serbatoio 770.000 litri di cherosene raffinato, in questo modo. Vi diamo un piccolo aiuto. Potete prelevarne una certa quantità con una cannuccia dal serbatoio dell'auto di papà, ma attenzione che sia alimentata a gasolio. Fatto? Bene. Proseguiamo riempiendo il secondo serbatoio con 1.204.000 litri di ossigeno liquido. Questa operazione potrebbe rivelarsi un tantino difficile e quindi vi consigliamo di svolgerla con l'aiuto di un adulto. Fatto? Benissimo, abbiamo quasi finito. Procuratevi tanta carta da giornale e un barattolo grande di colla vinilica. Realizziamo due coni, sagomando la carta da giornale e incollando il tutto con una miscela di colla e acqua, in questo modo. Quando i nostri coni saranno asciutti, saranno duri come sassi e noi avremo ottenuto sia l'ogiva che il motore del nostro razzo. Piazzate il primo cono in cima al cilindro e il secondo in fondo sul fondo del nostro cilindro. Su quest'ultimo dovremo aver cura di praticare due fori, nei quali dovete ricordare di inserire le cannucce che partono dai serbatoi in questo modo. Fatto? Bene, ora trasportiamo il tutto in giardino, pronti per la partenza. Con l'aiuto della redazione abbiamo già predisposto il nostro modello fuori dagli studi televisivi. Ora mi avvicino con questo accendino e faremo finalmente decollare la nostra creatura. Accendiamo il razzo in questo modo.
E benvenuti all'Angolo delle Stelle, l'occasione per parlare di astronomia e giocare sul binomio astrologia e astronomia, che confonde sempre le persone meno informate, l'uomo della strada. Per l'occasione abbiamo con noi l'illuminato maestro celeste Alberto, alias Albiz85.
Saluto a tutti.
Ben ascoltato. Allora, cosa ci puoi dire del cielo nei prossimi giorni per la fine di aprile e i primi di maggio?
Beh, possiamo cominciare con Venere, che sarà visibile luminosissimo subito dopo il tramonto. È facilmente rintracciabile anche per i neofiti, perché sarà l'oggetto più luminoso del firmamento, escludendo ovviamente la Luna, e per chi sa orientarsi nel cielo sarà presente nella costellazione del Toro.
Ah, e questo cosa significa per gli amici del Toro?
Assolutamente niente.
Ok. Veniamo alla posta. Ti scrive Ermenegilda da Forlimpopoli e dice: caro illuminato maestro, sono del leone e cerco un marito, possono le stelle e i pianeti portarmi un anello? Baci Ermenegilda.
Beh, più di un anello, cara Ermenegilda. Saturno sarà nel tuo segno e sarà visibile a sud tutte le sere alto nel cielo. Sarà la vera star per tutta la prima parte della notte e per tutti gli osservatori. Il suo faccio non smette mai di stupire.
Ovviamente, ricordiamo anche a chi ha un telescopio di puntarlo verso Saturno, che è una visione veramente gradevole. Ma passiamo
però ad un altro gigante solare. Questo mese saranno molto fortunati coloro che avranno Giove nel proprio segno.
Ah, e bisogna essere nati sotto quale segno per poter dormire a sonni tranquilli?
Lo fiuco.
Lo fiuco, vabbè, ricordiamo che nelle 13 costellazioni dello zodiaco lo fiuco è quello che non ha dato il nome a nessun segno astrologico. Gli astrologi hanno delle teorie discordanti a riguardo, sempre se si può parlare di teorie con gli astrologi, ovviamente senza offesa per il nostro maestro celeste.
Lei è un miscredente.
Va bene.
Continuiamo con le osservazioni consigliate dal vostro illuminato per i prossimi giorni. Come sempre sarà molto interessante osservare anche la Stazione Spaziale Internazionale, che questo mese avrà almeno un passaggio visibile ogni sera, fino al 27 aprile.
Ah, e in quale costellazione si può trovare la stazione?
È semplicissimo, ora si trova nella Vergine, ora nel Leone, nella Lince, nella Auriga, in Perseo, okay. In Andromeda.
È abbastanza chiaro che non si tratta di astrologia. Molto bene, di cosa parleremo nel prossimo numero?
Parleremo di un oggetto che sorprenderà, Vesta.
Ah, dunque, Vesta è l'ultimo sistema operativo della Microsoft, Windows Vesta, no?
Io l'ho preso questo. Non proprio, ma ne parliamo la prossima volta.
Va bene.
Che Dio vi salvi dagli astrologi.
Ok, eccoci arrivati al momento del calendario, una nuovissima rubrica che introduciamo con l'Astronauticast 2 e che ci servirà per fare il punto sulle principali attività astronautiche e astronomiche che si svolgeranno a livello internazionale nei prossimi giorni. In particolare tratteremo della fine del mese di aprile e più o meno del mese di maggio. Lascio a te la parola, Michael, per la trattazione del mese di aprile.
Dunque, partiamo dal 19 aprile, dove avremo il 25esimo anniversario, era il 1982, del lancio della Salyut 7.
Un tuffo nella storia.
Già. E il 20 aprile, invece, ne abbiamo già parlato nelle news, avremo il ritorno sulla Terra della Soyuz TMA-9, che porterà a casa l'Expedition 14, e nel frattempo il turista spaziale Simoni.
Ben noto, tristemente noto, Charles Simoni.
Scherzi a parte, salutiamo Charles Simoni che ci ascolta sempre. Poi il 23 aprile abbiamo il lancio di Agile, il satellite italiano, come anche di questo ne abbiamo parlato nelle news. Il 26 aprile abbiamo un flyby di Titano da parte della sonda Cassini, che è il primo di una serie di flyby molto ravvicinati che vedremo anche nel mese di maggio. E poi il 26, come ultimo evento del mese degno di nota, che abbiamo deciso di segnalarvi, sarà il lancio del Genesis 2, di Bigelow, nostro
Aerospace, esatto.
Aerospace, con un lanciatore Dnepr 1. Belle parole che mi vengono da dire oggi.
Dei bellissimi scioglilingua, hai ragione.
Già. Invece per maggio cosa abbiamo, Marco?
Allora, partiamo con una serie di lanci. Su Ariane 5, il 3 di maggio, avrà luogo il lancio di Astra 1L e Galaxy 17, quindi una coppia di satelliti. Passiamo al 12 di maggio, quando avremo il decollo della Progress M60 verso la Stazione Spaziale Internazionale. E sempre il 12 maggio, un altro flyby di Titano da parte della sonda Cassini. Catapultiamoci al 18, dove su un vettore Atlas 5 avverrà il lancio del satellite Enrol 30. E da parte cinese lo stesso giorno vedrà la partenza del NIGCOMSAT. Il 24 abbiamo un satellite Cosmos SkyMed che decollerà a bordo di un Delta 2. E il 24 maggio ricorre un altro anniversario interessante, cioè il 45esimo del lancio di Aurora 7, il volo di Scott Carpenter, i primissimi astronauti di nazionalità americana, lancio che è avvenuto nel 1962. Chiudiamo la parte di calendario con un ulteriore flyby di Titano che avverrà da parte della sonda Cassini il giorno 28. E con questa notizia chiudiamo la parte legata al calendario.
Eccoci amici, siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Iniziamo subito dai nostri contributors sulla missilistica amatoriale, e cioè Cristiano Casonati, Vigera, cioè Stefano Pozzato, Zio Stefo, Stefano Innocenti e il Luigi Orlandi. Proseguiamo poi citando il nostro magnifico maestro, astronomo e astrologo, la new entry Albiz85, cioè Alberto Zampieron. E infine la citazione di rito è doverosissima per il nostro Capitan Archer, cioè Michael Sacchi, braccio destro prezioso e infaticabile regista. Appuntamento al numero 3 di Astronauticast e, come sempre, ad Astra!
I podcast di Forum Astronautico.